La vita è come un viaggio sul mare della storia, spesso scuro ed in burrasca. Un viaggio nel quale scrutiamo gli astri che ci indicano la rotta. I naviganti hanno sempre guardato quello. Le vere stelle della nostra vita sono le persone che hanno saputo vivere rettamente. Guardate come lo definisce il Papa. Le persone che hanno saputo vivere rettamente hanno trasmesso questa rettitudine agli altri, sono le vere stelle. Esse sono luci di speranza. Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia. Lui è, perché lui è uomo ma è anche Dio. In Gesù ci sono le due nature. Chi oltraggia Gesù non oltraggia un uomo, oltraggia Dio anche. Ma per giungere fino a lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendole dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei, che con il suo sì aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo. Lei che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne, divenne uno di noi, piantò la sua stenna in mezzo a noi. Gesù, ma attraverso Maria. A lei perciò ci rivolgiamo, Santa Maria. Tu appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele che, come Simeone, aspettavano il conforto di Israele, cioè la venuta del Redentore, e attendevano, come Anna, la redenzione di Gerusalemme. Se voi conoscete il Vangelo, li conoscete questi due, no? Simeone ed Anna. Quando sono andati al Tempio a offrire, incontrarono questi due sante persone e Simeone prese in mano e ha inventato il Salmo Nunc Dimittis, che noi recitiamo tutte le sere nell'ufficio divino. Ora Signore lascia che il tuo servo se ne vada in pace perché ha visto il Redentore. In poche parole. Dunque, e se sono luci di speranza? Certo, Gesù Cristo è la luce per antonomasia, il sole sorto sopra tutte le tenebre della storia, ma per giungere fino a lui abbiamo bisogno anche di luci vicine, di persone che donano luce traendole dalla sua luce ed offrono così orientamento per la nostra traversata. E quale persona potrebbe più di Maria essere per noi stella di speranza? Lei che con il suo sì aprì a Dio stesso la porta del nostro mondo. Lei che diventò la vivente arca dell'alleanza in cui Dio si fece carne. Divenne uno di noi, Dio. Piantò la sua tenda in mezzo a noi. Pensate chi è la Madonna. Con il suo sì. Ma ditemi, Dio è sì o no onnipotente? Ha creato tutto lui, ha creato gli angeli, ha creato gli uomini, ha creato il mondo, ha creato. Eppure pensate, chiede a noi il nostro sì. Questa è una cosa che mi fa sempre andare in tilt. Dico, ma Signore, ma tu creatore del mondo, padrone del mondo, hai creato tutto, ma perché aspetti il nostro sì? Perché, sapete perché? Perché ci ha creati liberi. Ci ha dato una intelligenza, perché il nostro sì dipende dalla nostra intelligenza, la volontà. Noi abbiamo intelligenza e volontà, ma la volontà segue l'intelligenza. Io non posso mica volere quello che non conosco. Se non so neanche che esista una cosa, la posso volere? No. Vedete, prima viene l'intelletto. Perché i bambini capiscono così bene il Signore? Perché bambini non, e difatti ha detto, se non diventerete come questi bambini non entrerete nel regno dei cieli. Eppure sono dispettosi, sono disobbedienti, sono non sono mica dei stinchi di santi i bambini, anzi fanno le bizze, no? Magari per un biscotto, magari per un dolce, non importa, però sono puri, sono retti. I bimbi, proprio bimbi, non sanno mentire. Dopo diventano, quando diventano più adulti, imparano subito a dire bugie, ma da piccoli proprio. Sono l'innocenza di per sé. E noi se non diventiamo come loro, non entreremo nel regno dei cieli. Mi capite questo? L'ha detto Gesù, non l'ho mica detto io. Io vi ripeto quello che dice Gesù, che, vedete questo, anche il Papa dice le stesse cose. A lei perciò ci rivolgiamo. È proprio la porta del cielo, è quella che ci ha dato Gesù, la salvezza. E se lei diceva di no? Guardate il rispetto di Dio per la libertà umana. Chiedere a una ragazzina, perché era una ragazzina, la Madonna era molto giovane, sapete, nell'Oriente si sposavano giovani. E lei era fidanzata a Giuseppe, non sposa ancora. Mi spiego, guardate il rispetto che il Signore ha della sua creazione, perché è Lui che ci ha creati liberi. È Lui che ci ha dato l'intelligenza da capire. E non vuole che la mettiamo all'ammasso, l'intelligenza. No, vuole che la adoperiamo. A lei perciò ci rivolgiamo, Santa Maria. Tu appartenevi a quelle anime umili e grandi in Israele che, come Simeone, aspettavano il conforto di Israele e attendevano, come Anna, la redenzione di Gerusalemme. Tu vivevi in intimo contatto con le sacre scritture di Israele, che parlavano della speranza, della promessa fatta ad Abramo e alla sua discendenza. Così comprendiamo il santo timore che ti assalì quando l'angelo del Signore entrò nella tua camera e ti disse che tu avresti dato alla luce colui che era la speranza di Israele e l'attesa del mondo. È logico, comprendiamo benissimo il suo santo timore. Per mezzo tuo, attraverso il tuo sì, e l'angelo ha aspettato che lei dicesse di sì, le ha annunciato la cosa, le ha detto chiaro le cose, anzi lei ha chiesto spiegazione, perché intelligente, perché il Signore non vuole che noi mettiamo l'intelligenza nostra all'ammasso, vuole che la adoperiamo. E quando l'angelo le ha risposto, lei ha detto il suo sì. Per mezzo tuo, attraverso il tuo sì, la speranza dei millenni doveva diventare realtà, entrare in questo mondo e nella sua storia. Tu ti sei inchinata davanti alla grandezza di questo compito e hai detto sì, eccomi, sono la serva del Signore. Vedete l'umiltà. Non c'è virtù che esista senza l'umiltà, è la base di tutte le virtù, di tutte. Del resto, San Paolo giustamente ci dice, uomo, ma che cos'hai tu che non abbia ricevuto? E se hai ricevuto, perché fai come non avessi ricevuto? La base dell'umiltà è questa. Ce la siamo scelti noi, la vita, ditemelo, no, eh? Ce l'ha andata? Ce la siamo trovata in mano? Noi ci siamo scelti, abbiamo fatto. Noi abbiamo ricevuto tutto. E perché facciamo come non avessimo ricevuto? Dice San Paolo. Dunque, eccomi, sono la serva del Signore. Perché è umile. Che mi pare San. Come si chiama? Che ha detto piacque al Signore per la sua purezza, ma concepì per la sua umiltà. Perché? Ah sì, ma era tutto permesso, sì. Sì. Dunque, quando piena di santa gioia attraversassi in fretta i monti della Giudea per raggiungere la tua parente Elisabetta, diventasti l'immagine della futura Chiesa che nel suo seno porta la speranza del mondo attraverso i monti della storia. Che bello! Questa è una considerazione proprio del Papa. Quando piena di santa gioia, perché è logico, immaginatevi che gioia aveva, pur sapendo che la finale era anche dolorosa, ma in quel momento godeva di essere madre, godeva di portare il suo tributo umano alla storia della Chiesa, alla esaltazione di Dio, alla sua gloria. Quando piena di santa gioia attraversasti in fretta i monti della Giudea per raggiungere la tua parente Elisabetta, diventasti l'immagine della futura Chiesa che nel suo seno porta la speranza del mondo attraverso i monti della storia. La Chiesa porta la speranza del mondo, la sua redenzione, attraverso i monti della storia. Ma accanto alla gioia che nel tuo Magnificat, con le parole e col canto hai diffuso nei secoli, conoscevi pure le affermazioni oscure dei profeti sulla sofferenza del serbo di Dio in questo mondo? Conosceva bene la scrittura. Isaia ne parla chiaramente di tutta la sofferenza che avrà Gesù, il figlio di Dio. Dunque la sapeva anche questa. Sapeva che i profeti avevano parlato della sofferenza del servo di Dio in questo mondo. Sulla nascita nella stalla di Betlemme brillò lo splendore degli angeli che portavano la buona novella ai pastori. Ma al tempo stesso la povertà di Dio in questo mondo fu fin troppo sperimentabile. Non l'ha fatto nascere il suo figlio neanche in una casa decente. Ma lo pensate voi? In una camera decente, in una stanza, non in una stalla. Io sono stata in quelle stalle là, dove ricoveravano le mucche per la notte, specialmente se dovevano avere il vitellino, le mettevano dentro per riparare, no? E il sacerdote che era con noi ha celebrato la messa proprio in una di queste stalle, con la greppia scavata proprio sulla roccia, bellissima. Là si vedeva davvero l'essenza del Natale. Non in una reggia, non ma neanche in una stanza decente. Questo è Dio, queste sono le scelte di Dio. Cari, dobbiamo inginocchiarci, adorare e dire: anche se non capisco, Signore, hai capito tu, hai fatto così, vuol dire che va bene così. La mia giaculatoria solita, no? Io vivo di questa giaculatoria da mattina a sera, da sera a mattina, vuol dire che va bene così. Non la dirigo io la mia vita, la dirige Lui, gliel'ho data. A 8 anni gliel'ho data e la dirige Lui. E allora quando capita qualcosa che piace e qualcosa che non piace, vuol dire che va bene così. Vuol dire, imparatela questa giaculatoria, vi mette la pace nel cuore, vi mette la tranquillità e vi assicura l'aiuto di Dio. Dunque, sulla nascita nella stalla di Betlemme brillò lo splendore degli angeli che portavano la buona novella ai pastori, ma al tempo stesso la povertà di Dio in questo mondo fu fin troppo sperimentabile. Il vecchio Simeone ti parlò della spada che avrebbe trafitto il tuo cuore, del segno di contraddizione che il tuo figlio sarebbe stato in questo mondo. Altro che contraddizione. Quando poi cominciò l'attività pubblica di Gesù, dovesti farti da parte affinché potesse crescere la nuova famiglia per la cui costituzione egli era venuto, e che avrebbe dovuto svilupparsi con l'apporto di coloro che avrebbero ascoltato e osservato la sua parola. La nuova famiglia è la famiglia dei cristiani, dei cattolici, di quelli che credono in lui, ma di quelli che oltre a credere operano, cioè vivono in grazia di Dio. L'importanza di vivere in grazia di Dio. Succede a tutti di sbagliare. Mamma mia, tutti, siamo tutti di carne e ossa e tutti possiamo sbagliare. Ma abbiamo la confessione. Abbiamo quel grande sacramento che Gesù ci ha dato appena risorto. È il primo dono che Gesù ha fatto dopo la sua risurrezione, sapete? È apparso agli apostoli e ha detto: la pace sia con voi, ricevete lo Spirito. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi. E a chi li riterrete saranno ritenuti. Si richiedono, quando Gesù ha istituito la confessione? La prima apparizione dopo la risurrezione è morto per quello, per ottenersi il perdono dei peccati. Dice, quando poi cominciò l'attività pubblica di Gesù, dovesti farti da parte, ma lei volentieri, con tutto il cuore, immaginatevi, affinché potesse crescere la nuova famiglia per la cui costituzione egli era venuto, proprio la famiglia di Cristo, e che avrebbe dovuto svilupparsi con l'apporto di coloro che avrebbero ascoltato e osservato la sua parola. Per salvarci, per essere la famiglia di Gesù, bisogna ascoltare, e voi siete qua apposta per ascoltare la parola di Gesù, perché vedete che non parlo del mio. Vedete che vi riporto quello che ha detto il Papa qui. Quando vi faccio anche le altre cose, non parto sempre dal Vangelo o dalle lettere, diciamo, dalla Sacra Scrittura. Non vi ho mai trasmesso niente di mio, io sono niente, sono questo microfono che vi trasmette, basta. Questa è la mia missione. Nonostante tutta la grandezza e la gioia del primo avvio dell'attività di Gesù, tu, si rivolge alla Madonna, già nella sinagoga di Nazareth dovesti sperimentare la verità della parola sul segno di contraddizione. Eh sì, Gesù è un segno di contraddizione, ancora adesso c'è chi lo segue e chi lo rinnega, e volontariamente. Ricordatevi che tutti quelli che rinnegano Gesù lo rinnegano volontariamente. Così hai visto il crescente potere dell'ostilità e del rifiuto che progressivamente andava affermandosi intorno a Gesù, fino all'ora della croce, in cui dovesti vedere il Salvatore del mondo, l'erede di Davide, il figlio di Dio, morire come un fallito, esposto allo scherno, tra i delinquenti. No, non riflettiamo mica abbastanza. Lo hanno ucciso come un delinquente, tra i delinquenti che erano veramente. Difatti uno dice all'altro, tu taci, dice, noi meritiamo quello che ci danno. Perché abbiamo. Ma lui non ha fatto niente, dice il buon ladrone. Che pensate? Lo abbiamo definito noi il buon ladrone. Se è ladrone non poteva essere buono. Poi in quel momento è diventato buono. In quel momento, perché ha capito. Ha capito che lui aveva sbagliato personalmente, ma sapeva che Gesù non aveva fatto mai del male. Accogliesti allora la parola, donna, ecco il tuo figlio. Guardate, per me è sempre stata una cosa, una fonte di grande meditazione. Quando si rivolge alla Madonna, non gli dice mamma, non lo dice madre. Gli dice donna. Quando si rivolge a Giovanni dice ecco tua madre. Avete mai osservato questa cosa? Non è mica un dispregio, sapete, da parte di Gesù. È un elevare quella che era diventata sua madre, una donna, a un posto altissimo. Tant'è vero che noi la chiamiamo la Madonna, è vero o non è vero? La donna per eccellenza. dalla croce ricevesti una nuova missione da Madonna. A partire dalla croce diventasti madre in una maniera nuova, madre di tutti coloro che vogliono credere nel tuo figlio Gesù e seguirlo. Perché sono tanti che credono sì che Gesù è figlio di Dio, ma non lo vogliono seguire. La spada del dolore trafisce il tuo cuore. Era morta la speranza. Il mondo era rimasto definitivamente senza la luce, la vita senza beta. In quell'ora probabilmente nel tuo intimo avrai ascoltato nuovamente la parola dell'angelo con cui aveva risposto al tuo timore nel momento dell'annunciazione: non temere Maria. Quante volte il Signore, il tuo figlio, aveva detto la stessa cosa ai suoi discepoli: non temete, non temete. Nella notte del Golgota tu sentisti nuovamente questa parola. Ai suoi discepoli, prima dell'ora del tradimento, egli aveva detto: abbiate coraggio, io ho vinto il mondo. Non sia turbato il vostro cuore e non abbia timore. Questo è tutto nel Vangelo di San Giovanni, nell'ultimo discorso che Gesù fa, dopo l'ultima cena. Non temere Maria. Nell'ora di Nazaret l'angelo ti aveva detto anche: il suo regno non avrà fine. Era forse finito prima di cominciare? No. Presso la croce, in base alla parola stessa di Gesù, tu eri diventata madre dei credenti. Che bello questo, questa riflessione del Papa. Tu eri diventata la madre dei credenti sotto la croce, che sembrava il fallimento. In questa fede, che anche nel buio del sabato santo era certezza della speranza, sei andata incontro al mattino di Pasqua. La gioia della risurrezione ha toccato il tuo cuore e ti ha unito in modo nuovo ai discepoli, destinati a diventare famiglia di Gesù mediante la fede. Così tu fosti in mezzo alla comunità dei credenti che nei giorni dopo l'ascensione pregavano unanimemente per il dono dello Spirito Santo. E lo ricevettero nel giorno di Pentecoste, e c'era presente Maria. Il regno di Gesù era diverso da come gli uomini avevano potuto immaginarlo. Loro credevano fosse un regno terreno, che diventasse a capo di un popolo, che lo liberasse da chissà, dai romani, dagli altri. No. Questo regno iniziava in quell'ora e non avrebbe avuto mai fine. Così tu rimani in mezzo ai discepoli come la loro madre, come madre della speranza. Santa Maria, madre di Dio, madre nostra, insegnaci a credere, sperare ed amare con te. Bella questa preghiera del Papa, sapete? Bellissima. Madre di Dio, dice, va bene? Santa Maria, madre di Dio, madre nostra, è la nostra madre. Lei ci ha dato alla luce tutti, proprio sotto la croce, quando Gesù l'ha incaricata ad essere la nostra madre. Insegnaci a credere. Ecco, qui dobbiamo farci una domanda. Crediamo noi veramente? Fino a che punto crediamo? Perché io vedo, cioè il Signore mi fa conoscere e capire anche che